Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, oggi parliamo dei fatti di Minneapolis, parliamo della legge di Trump contro i social network e facciamo un breve aggiornamento sulla situazione a Hong Kong. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se avete notizie, che volete segnalarmi, commenti, feedback, potete scrivermi sui commenti del video di YouTube o su Facebook, dove preferite, e che sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org trovate tutte le notizie di cui parlo durante la rassegna e anche in realtà quelle di cui non parlo, ne trovate anche molte altre. Allora, cominciamo proprio dagli Stati Uniti e andiamo a vedere cosa sta succedendo a Minneapolis. Probabilmente l'avete già sentita la notizia, ma comunque stanotte è stata una notte di altissima tensione sia a Minneapolis che in realtà in altre città degli Stati Uniti, con scontri e manifestazioni anche violente. Tutto è iniziato con l'uccisione di George Floyd, un afroamericano di 46 anni, da parte di un poliziotto che lo ha praticamente soffocato tenendolo sdraiato per terra con un ginocchio sul collo, nonostante l'uomo avesse ripetutamente detto alla gente che stava appunto soffocando. All'inizio la polizia aveva addirittura se n'era uscita con un comunicato in cui affermava che si era trattato di un incidente medico, ma fortunatamente c'erano molti testimoni e anche alcuni video che documentavano come erano andate in realtà le cose. E in realtà non è neanche la prima volta che succede un fatto del genere, perché negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è lunga la lista delle uccisioni di afroamericani disarmati ad opera di agenti della polizia. E ciò ovviamente ha accumulato molta rabbia nella comunità afroamericana. Rabbia che è esplosa dopo questa ultima uccisione, e questa notte ci sono stati appunto episodi anche di violenza con centri commerciali che sono stati devastati, auto date alle fiamme, strade invase dai lacrimogeni, collegamenti pubblici sospesi. Alcuni manifestanti a Minneapolis hanno occupato anche un commissariato di polizia e l'hanno dato alle fiamme. Altri edifici della zona sono stati vandalizzati, appiccando dei fuochi sparsi un po' in vari punti della città. Oltre all'episodio di violenza c'è stato anche un corteo in realtà molto, molto partecipato che ha marciato verso il centro della città chiedendo giustizia e cantando slogan contro la polizia e contro Donald Trump. E manifestazioni simili si sono svolte anche a New York, dove sono state arrestate almeno 30 persone. A Oakland in California, a Denver in Colorado, a Chicago e a San Francisco. Insomma, l'impressione che arriva, ora sto aspettando con ansia l'articolo di Francesco Costa, che non smetterò mai di ringraziare Paolo Cignini per avermelo segnalato, che spiega sempre benissimo la situazione negli Stati Uniti, è un profondo conoscitore degli Stati Uniti, ma la sensazione che arriva è comunque di un paese che è estremamente frammentato ed è estremamente fragile in questo momento, molto disgregato, senza nessuna coesione sociale, gli Stati Uniti. E questo cozza un po' con quello che era lo slogan elettorale di Trump, Make America Great Again, perché non dà esattamente quell'impressione lì, ecco. E fra l'altro, a proposito di Trump, passiamo alla seconda notizia della giornata. E restiamo negli Stati Uniti, appunto, perché non so se avete seguito un po' la vicenda, ma c'è stato questo scontro titanico fra il presidente Donald Trump e i social network, Twitter in particolare. Cosa è successo? 2 giorni fa la piattaforma aveva per la prima volta segnalato un tweet di Trump dicendo che era fuorviante. Era un tweet che riguardava la possibilità dei brogli nella procedura del voto via posta. E Trump se n'era uscita con una delle sue solite sparate eccessive e anche poco documentate. E sotto al tweet era comparsa una fascetta blu che lo segnalava appunto come fuorviante e rimandava un articolo della CNN per una corretta informazione sull'argomento. Ovviamente per Trump è stato un po' un invito a nozze. Prima ha accusato Twitter e i social in generale di avere idee progressiste, antirepubblicane e di fare sostanzialmente dell'attivismo, e poi ha approntato e firmato in 448 un ordine esecutivo che sarebbe l'equivalente italiano del decreto, che dovrebbe rendere più agevole, più facile perseguire queste piattaforme, le piattaforme social, quando operano nel ruolo di moderatori delle fake news, quindi quando cancellano dei post, quando chiudono degli account. E in questo modo il decreto cerca di abbattere o indebolire uno scudo legale che attualmente protegge i social media e le piattaforme online. Anche se la mossa sembra un po' una ripicca di un bambino un po' scemo, in realtà ha senso ovviamente dal punto di vista di Trump, perché buona parte della propaganda online di Trump passa proprio attraverso le fake news via social e quindi è interessante per lui tutelare la possibilità che queste fake news continuino a circolare. E, tra l'altro, Trump ha sempre strizzato un po' l'occhio nella sua campagna elettorale ai complottismi vari, e quindi, diciamo, in realtà è una mossa intelligente dal suo punto di vista. E comunque, in generale, questa notizia, che è un po' anche tragicomica, se volete, non può non farci riflettere sul ruolo della verità nei nostri meccanismi decisionali, perché il punto centrale quasi sempre quando si tratta di notizie di questo genere è che alla fine la democrazia rappresentativa, la nostra democrazia, è un meccanismo puramente quantitativo, così come lo è il PIL per l'economia. E lo stesso lo sono le decisioni a maggioranza. Cioè, vince il candidato in democrazia o l'idea in una decisione più forte, semplicemente, che convince più persone. Solo che questo meccanismo è completamente slegato dalla qualità, quindi dalla veridicità di un'idea, cioè quanto sia legata o meno alla realtà, o dalle qualità del candidato. E quindi, in un certo senso, Trump ha ragione, nel senso che secondo questo modello, la verità viene determinata da ciò che la maggior parte delle persone crede che sia vero. E essendo Trump investito dai cittadini americani, può dire e fare un po' quello che gli pare. La mia sensazione è che le critiche alle fake news diventino un po' sterili se non riusciamo a vedere i limiti del modello democratico che in una certa misura le genere, o le rende possibili, o comunque gli dà forza, non so. Ad ogni modo, è un tema un po' complicato forse da affrontare adesso in pochi minuti, ma se la cosa vi interessa, qualche mese fa ho realizzato una rassegna speciale proprio sulla crisi della democrazia rappresentativa e i modelli di governance alternativi, anche per capire quali sono le alternative e come si possono costruire le decisioni e raggruppare le comunità in maniera diversa. Ve lo linko in descrizione, se vi interessa andatevelo a vedere. Allora, ci avviamo a conclusione, ma vi faccio giusto un aggiornamento rapido sulla situazione a Hong Kong di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché l'Assemblea Nazionale del Popolo della Cina, che è il massimo organismo decisionale cinese, ha approvato quasi all'unanimità la legge controversa di cui abbiamo sempre parlato appunto nei giorni scorsi sulla sicurezza nazionale, che darà alla Cina un maggior controllo su Hong Kong. Il testo adesso, prima di diventare ufficiale, passerà al Comitato Permanente del Partito Comunista Cinese e potrebbe essere trasformato in legge all'incirca in 3 mesi, però diciamo che l'iter legislativo, scusate, si avvia verso la conclusione. Ancora non sappiamo i contenuti dettagliati di questa proposta, di questa legge, ma lo scopo generale è quello di bloccare le attività terroristiche a Hong Kong e, secondo gli attivisti che manifestano per la democrazia, il vero scopo è poi quello di garantire alle autorità cinesi di poter bloccare anche quel tipo di manifestazioni, di poter arrestare, dissidenti e oppositori politici e, in generale, di aumentare di molto il proprio controllo sull'ex colonia britannica. Ad ogni modo, anche su questo, ovviamente, continuiamo a tenerci aggiornati. Va bene, incredibilmente in tempo, questa volta, vi direi che vi posso salutare qua, le notizie di oggi sono finite. Io vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo lunedì con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao, buon weekend.